per la logistica martedì sicuramente non c'è lezione perché sono in tesi, quindi se qualcuno è interessato a venire a vedere come si fanno le tesi può anche accomodarsi. 90 su 100 non c'è lezione neanche giovedì, però sto aspettando una conferma per un impegno a Roma, se dovesse saltare quello invece faremo lezione, vediamo un po'. Comunque diciamo che in linea di massima rimanete che giovedì non c'è lezione, se per caso cambia qualcosa ve lo farò sapere tramite la segreteria e i tutor d'aula. Dopo, il che vorrebbe dire quindi che abbiamo un piccolo break di 15 giorni tra una cosa e l'altra, che da un punto di vista didattico non è una cattiva idea, nel senso che avere un po' di tempo per lasciarsi diventare le cose senza mettercene altre sopra è una buona idea, però questo vorrebbe dire anche studiare nel frattempo, quindi vi inviterei a pensarci. E profitto per integrare un attimo delle cose che ho detto a vostri colleghi assortiti, ma non credo di aver detto in aula. Allora, avrete notato che non vi sto dando delle coordinate sui testi, lo faccio apposta, nel senso che parte del vostro lavoro dal mio punto di vista è andarvi a trovare nei libri quello che viene detto a lezione, per cominciare a familiarizzarsi con i vari indici, per cominciare a familiarizzarsi con l'organizzazione dei testi e per cominciare ad accorgervi che effettivamente gli stessi argomenti compaiono in forme diverse nei tre volumi. Ok? Quindi questo grosso modo è il motivo per il quale non sto dicendovi allora andate al capitolo X, pagina Y, perché francamente non mi sembra più il caso di farlo all'università. Però a questa volta, con questo non voglio dire che non sia opportuno che vi rivolgiate ai testi, il che vuol dire perciò che in questi 15 giorni vi inviterei a prendere almeno il manuale, che è il testo di Mongardini, e cercare tutto quello che abbiamo detto finora relativo alle lezioni sul manuale stesso. Quindi andatevi a prendere il manuale e vi leggete ruolo, status, stratificazione, valori, morale, probabilmente inizio di socializzazione, che è quello che faremo oggi, e cominciate a vedere come lo tratta anche lui, perché come avrete capito la sociologia è in larga misura una polifonia, non siamo quasi mai completamente d'accordo gli uni con gli altri. Come vi ho accennato all'inizio, il manuale di Mongardini è dal mio punto di vista un ottimo strumento, perché io da lì vengo, quindi diciamo che buona parte di quello che vi trovate è condiviso ed è ormai in qualche modo interiorizzato dal mio punto di vista. Però ci sono evidentemente comunque delle evoluzioni diverse, ci sono dei punti di vista diversi ed è opportuno mettere il tutto a regime, perché quando vi doveste trovare a sostenere un esame orale, della mia materia come d'altronde di altre, però questo credo che sia importante tenerlo presente, l'esame orale non è lascia o raddoppia, non è che uno vi chiede una cosa, voi date una risposta secca e è finita lì. La domanda dell'esame orale è fondamentalmente uno stimolo per vedere quanto siete padroni della materia. Se io vi chiedessi, faccio un esempio, i gruppi, no? Sui gruppi si può parlare tipo un semestre, grosso modo. Allora, se io vi dico i gruppi e voi cominciate a farmi un ragionamento integrato e coerente di discorso sui gruppi, a me basta anche quella come domanda. Allo stesso tempo, se voi mi dite i gruppi sono degli insiemi di persone con un fine comune e vi fermate, poi non è che mi chiedete perché vi do 18, perché io ho risposto a tutto, ho capito, ma non è un problema di quantità, è un problema di qualità, il che vale anche per le famose volte in cui chiederete mi fa un'altra domanda. Di nuovo, non andiamo a un punteggio 5 punti a domanda per cui se rispondi a un'altra vai meglio, quello che si vede è il modo in cui si risponde, e il modo in cui si risponde per uno che fa esami da 20 anni lo stimi in 20 secondi grosso modo, a voler essere industriale non c'è motivo di andare oltre, non ci sarebbe motivo di andare oltre. L'esame ovviamente non dura 20 secondi, dura di più. Però, ripeto, difficilmente una domanda in più, una volta che si è visto il trend, cambia. Perché è chiaro che, grosso modo, se avete studiato qualcosa, qualcosa saprete. Il problema è come riuscite a mettere insieme tutto quello che avete studiato. Indi si richiede una strategia di studio un po' diversa da quella che probabilmente adottate dal liceo. Nel senso che ad una lettura dei testi, una o due letture, non so quale sia la strategia in generale, continua, completa, indipendente, è opportuno far seguire una lettura incrociata, ovvero sia prenderne uno, cominciare e man mano che si trovano degli argomenti che vi ricordano qualcos'altro andarveli a cercare, in modo da costruire delle correlazioni tra i testi, perché il problema è quello. Un esame universitario richiede una capacità di mettere insieme più cose, soprattutto nelle nostre discipline. Okay? Quindi questo vi valga per i prossimi, quando andrete a fare processi culturali, se ci sono dei concetti di generale, e ovviamente ci saranno, perché i concetti di generale sono quello che vi servirà per tutti i prossimi esami, nei prossimi 3 anni almeno, bisogna riprenderli, non bisogna lasciarli lì e dire vabbè, generale l'ho fatta, basta, mi scordo cos'è il ruolo, mi scordo cos'è lo status, mi scordo cos'è la cultura, eccetera, 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 perché dopodiché la preparazione sarà comunque fallata. E chi insegna negli esami più specialistici conta sul fatto che voi sappiate quello che avete fatto qui. Quindi non è che dici, ah, mi ha chiesto il ruolo come se fosse un'offesa, no, perché il ruolo tu devi saperlo, stop, da adesso fino a quando non te ne vai da qua dentro, non so se questa cosa è chiara. Per cui, ripeto, anche da questo punto di vista una certa attività nel costruirsi la materia è fondamentale, perché la materia, ripeto, non rimane qui nelle 72 ore che facciamo insieme, è quella che vi servirà per andare avanti, quindi se non la rendete viva, se non la costruite in modo vivace, attivo, non riuscirete a tirarne fuori quello che è necessario. E non è tanto un problema di voti, è un problema di sapere futuro, perché credo che cominciate a capire che con questi strumenti voi dovrete poi costruirvi percorsi professionali, capacità analitiche, strumenti investigativi e tutto quello che sarà. Quindi sono dei mattoni, diciamo, da un punto di vista di una metafora così costruttivista, sono dei mattoni che vi serviranno decisamente anche in futuro. Quindi auspicherei appunto che in questi giorni che abbiamo un po' meno pressione da apprendimento immediato, che mettiate a frutto questi giorni appunto per poter stabilizzare un attimo quello che abbiamo detto finora. Detto questo, domande? Perfetto. Eravamo rimasti con dei set di valori che andavano, se non sbaglio, contrabbandati o propagandati a seconda dei casi. C'è un qualche gruppo che vuole proporci una lista? Quando parliamo dell'attività, no? Quello. Cioè, che faccio, vi interrogo oppure facciamo finta che non sia accaduto nulla? Com'è? Un resoconto? Qualcuno che ci spieghi com'è che non siamo riusciti a mettere in croce 4 valori che possono, come dire, contrabbandarsi come valori italiani?
Facciamo noi. Abbiamo solo 3. Ma...
allora, ovviamente valori intesi sociali, quindi
globali.
Ok, noi abbiamo messo fiducia.
Primo.
Secondo, aspettativa e opportunismo.
Ce li spiegate pure?
Sì, allora, fiducia perché comunque l'essere umano cerca sempre in qualche modo un contatto con l'altro essere umano e si basa sulla fiducia. Quindi la costruzione della società ovviamente si basa, abbiamo pensato, che fosse di fiducia. Uh-huh. Però di fatto questa fiducia è mossa da un certo tipo di opportunismo, cioè all'inizio sono fatti anche degli esempi, se io ho un problema mi fido sull'altro perché mi serve, quindi mi fido per forza, non ho altri strumenti. Uh-huh. E l'altra, il terzo, è una possibilità di aspettativa non negativa, cioè capace che l'altra persona non mi può dare una mano, quindi la nostra aspettativa di fiducia va a perdersi e di conseguenza come valore abbiamo questo valore che viene comunque, questa fiducia che viene meno. Uh-huh. Questo è stato il nostro ragionamento. Quindi okay, noi abbiamo messo in queste 3 posizioni questi 3 valori che comunque ci sono, ma comunque in qualche modo possono comunque venire meno.
Ok, allora, cosa dire in proposito? Che prima di tutto il discorso sarebbe per quello che è vigente, mentre questa mi sembra più che altro una cosa di quello che dovrebbe essere, che per carità è lodevole, ma io al momento non mi sentirei di dire che il valore principale in Italia è la fiducia, anzi, diciamo che probabilmente è il contrario, nel senso che c'è una carenza di fiducia segnalata, ma che non metterei a livello valoriale. Il problema della questione, vi ripeto, è che abbiamo un po' di disordine in testa quando si tratta di identificare questi benedetti valori. Come vi dicevo, da un punto di vista statistico, storico, sociale, è quasi innegabile che il valore centrale, quindi il primo valore attualmente che si percepisce come condiviso, sia il valore economico. Questo non c'è molto da girare, purtroppo. Ripeto, il problema è, non è, non mi piace, perché a me non piace moltissimo la questione, anzi, mi piace per niente, però da un punto di vista sociologico quello che ci interessa è constatare quello che vediamo. Allora, attualmente la constatazione, come vi ricorderete, come diceva Mongardini nella citazione che abbiamo letto l'altro giorno, dov'è che io vedo i valori in azione? Li vedo nelle decisioni, nella distribuzione delle risorse, nella giustificazione e legittimazione dei comportamenti. Perciò diciamo che effettivamente quello che io oggi vedo, appunto, è questa preponderanza del valore economico, una preponderanza che sta diventando perfino astorica, però vabbè, prendiamola per quello che viene. E come si concretizza? Si concretizza in una serie di aiuti mirati al sistema economico, sistema bancario, finanziario, industriale, chiamatelo un po' come volete. Si concretizza in una stima generalizzata verso gli appartenenti all'istituzione economica, cioè tutti coloro che lavorano e sono connessi col settore economico nel senso più specifico, quindi economisti, quindi finanzieri, quindi tutta una serie di professioni, manager che ruotano attorno a questo fulcro, ne traggono prestigio, chiaramente, no? Quindi diciamo che il valore economico attualmente lo possiamo interpretare come il più influente da un punto di vista globale. Dopodiché c'è da discutere oggettivamente, nel senso che da una parte abbiamo una doxa, un'opinione, una vulgata al momento estremamente disastrosa per quanto riguarda la faccenda dei valori, no? C'è una grossa sfiducia, grossa crisi, come diceva Guzzanti. Abbiamo visto, non so se avete notato, l'altro giorno, ieri e l'altro ieri ci sono state le elezioni in Sicilia con un astensionismo record, il che da una parte segnala una certa serie di difficoltà intrinseche alla democrazia, ma dall'altra decisamente segnala un disgusto crescente, che però messo così secondo me lascia un po' il tempo che trova, ma ad ogni modo ognuno ha le sue logiche e le sue direttrici di scelta. Sicuramente quindi c'è questo discorso, però, ripeto, noi dobbiamo cercare di guardare, e questo è uno dei punti focali del mio libro, no? Il mondo a spirale, dobbiamo cercare di guardare quello che accade nella realtà, al di là del discorso mediatico, al di là degli scoop, al di là di tutto quello che ci viene detto. Allora, cos'è che vediamo sicuramente in Italia, per esempio? Vediamo che c'è una tenuta, che ci piaccia o meno, anche qui, della famiglia. Quindi il valore della famiglia, il valore delle relazioni primarie continua ad essere un valore centrale. Tenete presente che anche in riferimento a quello che è il discorso economico, se l'Italia sta come sta ad oggi è in larga parte grazie alle famiglie, anche da un punto di vista monetario, nel senso che le famiglie hanno dato fondo a tutto ciò che era stato messo da parte negli anni, visto che in Italia ancora esiste una logica del risparmio, perlomeno esisteva fino a qualche tempo fa, adesso di nuovo resiste, ma per motivi diciamo indotti più che altro, e quindi tutto ciò che le famiglie avevano messo da parte per i tempi duri è stato utilizzato per sostenere i figli, per riuscire a mantenere un certo tipo di stile di vita, per riuscire a soddisfare le varie richieste del sistema, e questo è evidente da tutti i punti di vista. C'è tutto il discorso della famiglia come strumento di supporto per le nuove generazioni, no? Tutta quella serie di balle spaventose che ci raccontano sui come bamboccioni, eccetera, tutte queste stupidaggini che per certi versi possono anche essere vere, però diciamo che da un punto di vista generale rivelano più che altro una grossa difficoltà del sistema produttivo, al di là di tutte le varie infiorettature che i nostri vari ministri utilizzano. Quindi direi senz'altro che la famiglia la possiamo mettere, ora poi bisognerebbe ragionare eventualmente di gerarchie, però sicuramente l'economia viene prima, la famiglia viene dopo, vediamo in mezzo che altro ci si potrebbe mettere e scegliamo se infilarlo da qualche parte o meno. sempre in omaggio a quello che vi dicevo della constatazione della vita quotidiana e di quello che succede normalmente, al di là di forze marginali che si sono, come dire, rivelate forze di governo, perlomeno hanno cercato di esserlo per anni, al di là di estremismi assortiti, eccetera, eccetera, tutto sommato in Italia anche il valore della solidarietà regge abbastanza. Solidarietà verso l'altro, solidarietà verso il debole, solidarietà verso lo sfortunato, cioè tutte le figure in qualche misura marginali e sofferenti continuano ad avere un supporto completamente diverso che nel resto del mondo per larga parte della questione. La stessa idea del welfare è un'idea che irriga questo discorso, è evidentemente oggetto di dibattito e di conflitto, perché chiaramente appunto il valore della solidarietà è un valore che va un po' a cozzare con il sistema economico. Come vedete, il problema della coerenza dei valori non è esattamente centrale, nel senso che se dovessimo dar retta al valore economico la solidarietà non ci sarebbe, ci troveremmo negli Stati Uniti grosso modo, no? Dove se hai successo sei bravo e se non hai successo sei una frana, sei cattivo, è colpa tua e devi schiattare da solo. Qui ancora non regge questo tipo di ragionamento in larga misura, quindi è un'altra cosa che dobbiamo prendere in considerazione. Per altri versi però c'è anche un forte accento sul valore dell'apparenza, tanto per dirne un altro, no? Che è un valore che ha una serie di ragioni per essere così importante. Ci sono tutta una serie di processi in gioco che vedremo quando parleremo del modello di successo. Però diciamo che in linea di massima la metterei in questi termini. Messa così, vi viene in mente qualcos'altro? Tentando di dare una lettura il più possibile neutrale. Dimmi.
Nel gruppo eravamo questa fila, con un po' là, diciamo, e abbiamo messo appunto al primo e al secondo posto tenere apparenza, al terzo potere, al quarto egoismo, in contrapposizione a quello che diceva lei, e al quinto buonismo.
Buonismo denaro, in che senso?
Buonismo nel senso che comunque sempre riconducibile all'apparenza, perché se anche una persona non pensa una cosa la dice uguale, il classico politically correct, no? Che è un'incoerenza. Il potere, il valore del potere, perché quando uno arriva in alto se ne strafrega di tutto quello che l'ha condotto lì, è potente e sono potente. Egoismo perché l'italiano medio, se ha il giardino verde, il giardino del vicino può anche morire di assenza d'acqua, non gli importa niente.
Io su questo sono abbastanza un po' più scettico, se devo dire la verità, nel senso che effettivamente appunto che un po' di egoismo ci sia, come dire, fa parte della cultura occidentale. Nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di individualismo abbiamo anche cominciato a parlare di egoismo, l'abbiamo sdoganato, quindi in qualche misura quello lo abbiamo e ce lo teniamo. Però ripeto, il fatto che questo sia temperato nelle nostre culture è senz'altro reale, molto più che non altrove, in qualche misura. Chiaramente, ripeto, non è che possiamo chiamarci fuori dalla cultura, però mettere proprio l'egoismo come valore, sì, in effetti ci si potrebbe pure mettere, tutto sommato lo potremmo contemplare, però è un valore che va a confliggere di nuovo, appunto, come vi dicevo, con altri che sono decisamente più inseriti. Per esempio nelle volte precedenti, quando abbiamo fatto questa esercitazione in aula, abbiamo avuto un fortissimo riscontro sull'amicizia, cosa che vedo con piacere si è un po' persa nel frattempo, la quale tuttavia però rientra anch'essa, non ugualmente ma comunque a livello di costellazione, col tema della famiglia e col tema della solidarietà, cioè con tutto ciò che ha a che fare col reticolo, con i reticoli amicali, con i rapporti primari, con tutto quello che in qualche misura soddisfa le dinamiche del riconoscimento. Quindi da una parte comunque vedrei questo set di valori, dall'altra vedrei un set di valori, come vedete, perlomeno una strutturazione del set di valori in due aree, una focalizzata su quanto appunto il discorso culturale corrente sostiene, quindi da una parte egoismo, apparenza, ricchezza, tutta questa serie di cose che in qualche misura sono abbastanza omogenee tutte quante, dall'altra invece ancora nelle nazioni appunto mediterranee, nel sud d'Italia, più che nel sud d'Europa, più che solamente in Italia, un accento su quelli che sono i rapporti primari, su quello che è un versante qualitativo che dovrebbe in qualche modo essere forse considerato come un'ancora ed un punto di partenza per una rivisitazione delle varie condizioni.
Il problema è che siccome c'è una frattura tra una parte di società e un'altra parte di società, sta chi è ricco, chi ha il potere, chi ha successo e poi sono le persone normali, l'uomo comune, i set di valori, non, cercare di trovare un set di valori condiviso da entrambe è abbastanza impossibile, perché alcuni vivono all'insegna di determinati valori e determinate priorità, altri ne hanno delle altre, quindi anche il discorso dell'amicizia, della famiglia, esistono persone, esiste una parte di comunità che ancora li considera, come esiste anche una parte di comunità che è la parte più alta, la parte al potere, che ha invece altre logiche, altri set di valori.
Oh, io direi che questi sono ottimi momenti in cui cominciare a fare un po' di pratica di et-et, nel senso che è esattamente questo il punto, cioè se ragioniamo in una chiave out-out non veniamo più fuori, che è più o meno quello che facciamo sempre. Nel senso che quando abbiamo detto che il valore è un oggetto contraddittoriale, mi riferivo esattamente a queste cose, cioè è pensabilissimo che convivano nello stesso individuo valori apparentemente contraddittori. Cioè, nessuno di noi è perfettamente coerente, perché se fossimo perfettamente coerenti saremmo o omini economici o omini dementis, come dice il nostro buon Morin, e via discorrendo. Laddove invece il problema centrale è questo, ovvero sia che noi siamo dei soggetti estremamente complessi, i quali possono in certi momenti e sotto certe condizioni adottare alcuni valori, portarli avanti, e in altri momenti, in altre condizioni, adottarne altri, e allo stesso tempo cercare di contemperarli. Noi abbiamo un capitalismo, il capitalismo familiare, il capitalismo italiano, dove ci sono state e ci sono ad oggi una serie di figure che in qualche misura cercano di fare esattamente questo. Qui in Umbria, per esempio, ultimamente si legge parecchio spesso di Brunello Cucinelli, non so se avete presente il tipo. Nelle sue interviste, che sono interviste, quindi può darsi che uno le possa anche dare, diciamo, in modo non troppo convinto, però nelle sue interviste questi valori convivono. E quindi è pensabile che questo sia fattibile. Tra l'altro la domanda sarebbe: perché dovrebbe dirlo se in qualche misura non ne fosse in parte convinto? Perché la logica del sistema è diversa, quindi si pone come outsider da questo punto di vista, sia lui che parecchie altre figure, soprattutto nelle nostre nazioni, come vi dicevo. Per cui io vi inviterei ad essere un tantino meno drastici, nel senso che sì, la situazione è quella che è e va bene, però quello che noi stiamo cercando di fare è riuscire a riconoscere altri strumenti di lettura della situazione stessa, ok? Se è vero che l'uomo è un essere complesso dove convivono istanze razionali, istanze utilitaristiche, istanze immaginali, istanze emozionali e tutto questo, ne consegue che il suo set di valori non possa essere estremamente coerente, estremamente connesso, no? Così soffocante per molti versi. È pensabile che ognuno di noi riesca a convivere con valori che in qualche misura riproducono anche quelli che sono i famosi conflitti di ruolo di cui abbiamo parlato qualche volta fa.
Le volevo fare una domanda, c'è una cosa che non mi è chiara. C'è, per esempio, la società, diciamo, è fatta da noi, ok? Mm-hmm. Ma noi vogliamo determinati valori, cioè valori che non sono, per esempio, che non ci vogliamo basare su valori, per esempio protestiamo contro la classe politica, contro l'economia, contro varie cose. Però la società sembra andare verso questa direzione, sembra essere un qualcosa che è estranea da quelli che la compongono. Cioè come se fosse un'entità a parte, che non segue la logica delle persone, cioè.
Oh, e questo appunto è il problema di questo scollamento, è anche un problema che ha a che fare un po' col conosci te stesso. Quando vi dicevo, credo di avervi detto, che conoscere se stessi non è particolarmente piacevole, no? Però da questo punto di vista Mongardini è interessante, è utile, nel senso che uno deve cominciare a interrogarsi e dirsi: ok, a me il valore economico non piace, ma mi comporto di conseguenza o lo dico solo? Perché è lì il problema. Nella prassi quello che si osserva è che noi a parole siamo bravissimi, ma nella prassi per niente. Piuttosto che cedere un qualche privilegio, piuttosto che fare qualcosa di gratuito, piuttosto che fare qualcosa perché ci piace farlo, a prescindere, noi vogliamo farci pagare. E lo facciamo se ci pagano, altrimenti no, tanto per dirne una. E questo è un comportamento valoriale, purtroppo, che ci piaccia o no. Per cui è quello il punto, il richiamo alla concretezza da questo punto di vista è importante, non perché sia l'unico modo per valutare i valori, assolutamente, perché è chiaro che poi ci sono una serie di difficoltà inerziali, una serie di difficoltà relative alla socializzazione che adesso cominciamo ad andare a vedere, una serie di forze che in qualche modo portano in una direzione. Però è pure vero che spesso e volentieri noi non cambiamo noi, pensiamo che, pretendiamo che cambino gli altri. E invece, come diceva Gandhi, cosa scomoda da morire, ma il primo cambiamento dobbiamo applicarlo sulla nostra pelle. È lì il problema, il momento in cui tu non fai mai un accidente per cambiare, le cose non cambiano, purtroppo, che poi dopo ci siano appunto una serie di ottime ragioni per cui questo accada da un punto di vista sociologico è un altro discorso, ma tutto il ragionamento che vi sto facendo da mesi a questa parte sull'importanza dell'attività personale e soggettiva sta esattamente lì, nel momento in cui tu cominci a comportarti anche poco diversamente, cominci a, come dire, suscitare una serie di piccole onde, a far riflettere qualcun altro, dice, ma caspita, perché questo funziona così? No, ho raccontato di quando ho andato a economia?
No.
Ah, ok, questo ve lo posso raccontare, è un annetto abbastanza interessante. Allora, io per anni ho insegnato economia a Perugia, tra le altre cose, e insegnavo sociologia generale, dove immaginerete nel corso di economia non è che ci fossero tutti questi spazi e sto prestigio, perché chiaramente no? Era il famoso problema di riempire le richieste dei ministeri e quindi c'era qualcuno a dove andare a fare queste 14 ore di economia. Allora io andavo a fare 14 ore di corso, avevo 450 iscritti, quindi esami a fottere come si dice, e ovviamente gratis et amore dei, perché non è mai contemplato dal nostro punto di vista che qualcuno possa fare appunto, perché l'università c'ha questa idea per cui siamo tutti dei santi, tanto per cambiare, no? Ok. Allora un bel giorno arriva uno dei rappresentanti degli studenti e mi dice, professore, ma lei perché insegna qui? Questo in separata sede evidentemente. E perché mi fa questa domanda secondo voi?
Perché ha
no,
forse
beh, la materia
è condotta del professore stesso.
Interessa la società. A chi interessa i soldi, non interessa la società.
No, la domanda non è perché c'è il corso di sociologia, ma perché ci insegnassi io. È diverso, il corso di sociologia c'è, non è che poi mettete a discutere col ministero, anzi, magari, però diciamo che, e non era manco una cattiva idea che ci fosse il corso di sociologia. Il suo problema però da economista, da persona che ragiona economicamente, era costi, benefici, questo che ci guadagna sta qui fondamentalmente.
Perché lei è sociologo, dice, come fa a stare qui a insegnare?
No, ma se mi avessero pagato lui non avrebbe avuto problemi, il problema è che io stavo facendo una cosa che non aveva nessun tipo di ritorno, non so come...
Sempre per farti, lui sempre per i soldi, pensavo.
Esatto, ma mica solo lui, è tutto il resto del mondo pure appunto, quindi io gli ho detto, dico, io sono qui esattamente perché lei pensa questo, cioè vengo a insegnare economia perché devo dimostrare a economia che si può fare qualcosa che non sia economico, quindi trovo che non faccia una piega. Il giorno dopo ho ripreso il discorso in aula e lui è rimasto un attimo così, però era esattamente il senso della questione, cioè se tu non fai qualcosa che sia d'esempio, che supporti quello che dici, le parole rimangono vuote, ed è il motivo per cui stiamo distruggendo le nostre parole oggi come oggi fondamentalmente, no? Quindi tu devi in qualche misura, non dico con comportamenti ogni volta la grande spada d'energia, Star Wars e compagnia cantante, perché quello ormai è un po' complicato, però è una prassi piccola e quotidiana che porta il cambiamento, no? Questo nel gergo sociologico degli ultimi periodi si distinguono due movimenti del cambiamento, uno è il top down, che non è soltanto un ketchup ma è anche un modo di scendere, no? Quindi dall'alto verso il basso, quindi in modo dirigista, diciamo, in modo autoritario, il governo che ti dice abbi fiducia, ecco, tanto per capire, no? E tu ovviamente non hai fiducia perché non ti fidi del governo a prescindere, poi figuriamoci quando ti dice le cose di questo genere. L'altro discorso invece è bottom up, ovvero sia bottom up, cioè a salire, ok? E io credo sempre di più che questo sia l'unico modo per poter pensare a un cambiamento, perché i cambiamenti imposti dall'alto non funzionano, ormai non funzionano perché si sono generate una serie di, come dire, aspettative e autorappresentazioni da parte dei vari soggetti, tutti noi che componiamo in qualche modo il gruppo, per cui accettare un'imposizione dall'alto, seppure fosse giusta, non lo faremmo per problemi di punto, per problemi di principio, per problemi di come dire, autorispetto, di presunzione, ce ne sono quanti ne volete, però di fatto ci siamo costruiti così. Quindi oggi come oggi l'unica speranza è, oddio, ce ne sarebbero due, ma la seconda meglio lasciamo perdere, è quella appunto che le persone di buona volontà, tanto per riprendere un'espressione un po' abusata ma che è opportuno rimettere in gioco, comincino a praticare il cambiamento, senza, ripeto, fare cose mirabili, però semplicemente dedicando qualche ora della propria giornata o della propria settimana a delle attività non economiche, che non devono essere necessariamente di supporto ai poveri, di supporto ai derelitti, di supporto ai malati, che per carità è importantissimo, però così rischiamo di etichettare questo tipo di comportamento in modo un po' troppo penitenziale dal mio punto di vista, ma fondamentalmente in qualcosa che non serva. E questo è il punto: anche passare un paio d'ore al parco a guardare le nuvole è comunque un gesto rivoluzionario oggi, perché non è economico. Oggi, per riuscire a definire il rivoluzionario, dal mio punto di vista, è molto più utile l'aggettivo gratuito che non qualunque altra cosa. Fare qualcosa gratis oggi è rivoluzionario, perché quello per cui la fai si interroga, e quelli che ti guardano si interrogano e dicono: perché questo fa una cosa così? Il che vuol dire, rivela, come dicevamo anche con Mongardini, un valore. Lo fai perché ti fa star meglio, ti fa sentire bene, perché ritieni che tu debba farlo, perché ti ritieni più fortunato di qualcun altro ed è giusto che tu, come dire, condivida. Tutte queste cose, la condivisione è centrale. Pensate semplicemente a internet, tanto per dirne una, ma non tanto ai forum, ai social forum, eccetera, ma pensate a Linux. Pensate a tutto il freeware che gira. Pensate a tutti quelli che lavorano e regalano i programmi. Vi siete mai chiesti perché lo facciano? La risposta classica è per pubblicità, perché chiaramente, siccome l'ottica corrente prevede che tu faccia le cose solamente per un tornaconto, deve riuscire a trovare un tornaconto anche dove non c'è, per cui spesso e volentieri si decide che tu lo stai facendo perché così verrai conosciuto e qualcuno ti proporrà di andare a lavorare per lui e farai tanti soldi. Ma non è detto che sia così, non succede sempre così. C'è tanta gente che lo fa perché sì, e basta, perché gli sembra normale, perché gli pare giusto, perché gli pare bello, perché è l'unico modo in cui riesce a vivere. Questi sono i valori in azione, capite? Non i grandi proclami, non i manifesti, non i Tazebao, che hanno veramente rotto le palle. Sono 40 anni che vado avanti con Tazebao, non gliela faccio più, quindi quello lascia un po' il tempo che trova. Invece l'agire è effettivamente incarnare un valore, ecco perché c'è una diretta correlazione, anche se poi il valore è anche questa cosa ideale, questa cosa remota, questa cosa lontana, no? Però tenete presente, con questo credo che ci avviamo in parte verso la conclusione del tema, che, come dicevamo l'altra volta, abbiamo bisogno di valori fissi in qualche misura, perché le stelle che ci orientano devono in qualche misura essere stabili, no? Tant'è vero che noi abbiamo la polare, ringraziando Dio, e su quella riusciamo in qualche misura a orientarci. Però appunto questo discorso deve essere interpretato anche nella prassi, nel senso che quando tu ti scegli un ideale, questo ideale dovrebbe essere un ideale alto, dovrebbe essere un ideale in grado di, come dire, attrarti per un sacco di tempo. E soprattutto, se ci mettete in mezzo l'interferenza col desiderio, che abbiamo visto la settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo detto che Barbagli e Gubert considerano i valori concezione del desiderabile, no? Ecco, uno dei grandi problemi del nostro tempo è che noi abbiamo ridotto i desideri a delle cose veramente tristi. Non so se avete presente il discorso televisivo, o tutti quelli che te vogliono regalare per forza i soldi, non so se avete notato, ce ne sono tanti, no? 10.000 euro per soddisfare il tuo desiderio, capito? Ma che cavolo di desiderio ci soddisfi con 10.000 euro? Cioè, di che parliamo? Siamo un attimo realistici. Allora, o il mio desiderio lo interpreto come la motocicletta, la macchina e tutte le cazzate che mi raccontano, però come vedete vuol dire abbassare terribilmente la mira, vuol dire essere educati a pensare proprio veramente alle cose più basse di tutte. Oppure il mio desiderio va al di là, il mio desiderio ritorna a essere, che ne so, un ambiente vivibile, rapporti umani tra le persone, equità e distribuzione delle risorse. Questi sono desideri un attimo più, come dire, significativi, un desiderio di conoscenza costruita, coerente, profonda. Questi sono degli ideali che ti permettono di camminare, anche perché c'è un piccolo problema, se ci fate caso. Che se tu ti dai uno scopo estremamente prossimo, può darsi pure che tu lo risolva, ma poi resti senza. E quindi te ne devi dare un altro. E quindi te ne devi dare un altro. E quindi te ne devi dare un altro. È un po' come nella tossicodipendenza, tutte le soddisfazioni sono sempre meno soddisfacenti. Mentre se tu ti scegli uno scopo di vita o comunque una traccia di quelle che non realizzerai mai, perché posso anche battermi per, come dire, la pace nel mondo, tanto la pace nel mondo sarà difficile che qualcuno la veda, però nel frattempo io avrò, fino a quando non muoio, qualcosa da fare. Non so se vi rendete conto, è un problema di economia esistenziali anche, ovvero sia dei desideri alti, degli ideali alti ti permettono di vivere bene, perché c'è sempre qualcosa da fare per quello che tu vorresti, ci sono anche tante frustrazioni, per carità, ma quello è normale, però c'è qualcosa. Quelli che si pongono invece degli ideali e dei desideri estremamente più vicini, quelli che hanno il valore, ve ne so, di entrare al Grande Fratello X Factor, tanto per farvene un esempio che è diventato un po' un modello, a me fanno anche pena, perché tu puoi pure entrare al Grande Fratello, ma dopodiché che fai? Quando esci chi sei? Pippo del Grande Fratello 9, no? Che te devono dire chi cacchio sono questi, perché ormai hai perso il conto e ci sono stati talmente tanti che non hai manco più, no, fosse stato solo uno, cioè, beh, ok, perlomeno sappiamo di chi parliamo. Ma oggi come oggi vedi le locandine e te devono scrivere sotto che questo viene da Amici edizione 42, perché nel frattempo tu hai perso, non sai più chi cavolo sono questi che hanno vinto Amici, e manco te ne frega più niente fondamentalmente, no? Quindi come vedete, di fatto c'è tra questa serie di discorsi del desiderio concreto, dell'apparenza, eccetera, una trappola infernale, perché nel momento in cui tu ti sei beccato il famoso quarto d'ora di celebrità di cui parlava Andy Warhol qualche tempo fa, poi che fai? A cosa aspiri? Cosa vuoi essere? Che vuoi diventare? Che vuoi fare? È un problema. Capite? È decisamente un problema. Se tu vuoi diventare il Nobel per la pace, un Nobel per la letteratura, un Nobel per qualche altra cosa, diciamo che c'è parecchio da camminare, però insomma in prospettiva è molto più pagante come strategia. Capite? Quindi il punto è questo: verso dove andiamo? Perché questi sono i valori, no? E se ti sai scegliere dei valori, ma poi ovviamente è chiaro che poi scelta è un concetto, come abbiamo visto, un po' ingannevole, ma se sei fortunato, se in qualche misura ci provi, se li costruisci, se ti applichi, quello che volete, ma se riesci a darti dei valori di lunga durata, di lungo periodo, già stai discretamente al passo avanti. E su questo, signora, stiamo senza computer?
Lo vuole?
Lo possiamo mettere?
Va bene, subito.
Grazie. Allora, su questo fra qualche minuto andiamo a vedere quella famosa poesia di cui vi avevo parlato l'altra volta, che sarebbe Itaca.
Ci serve anche la voce da sentire?
No, la voce no, leggo io, basta che vediamo qualcosa. Quindi, allora, vi dicevo, andatevi a vedere il capitolo di Mongardini sui valori, perché è estremamente interessante, integratelo con quello che abbiamo detto. E guardatevi anche le pagine sulla morale, perché anche la morale è evidentemente abbastanza connessa ed importante. La morale in qualche misura cos'è? È il discorso che connette i valori e offre ad una società un modo di vita, che viene considerato giusto, che viene considerato condivisibile, che viene considerato opportuno. Quindi in qualche misura è una norma, anche se vedremo che la definizione non è proprio esattamente corretta. Comunque è un discorso normativo in qualche misura. Ed è un discorso col quale ci confrontiamo maluccio noi ultimamente, anche perché avrete notato che spesso e volentieri questa morale tende a perdere l'afflato ideale e a diventare una serie di prescrizioni spicciole, una serie di norme che vengono propagandate ma non poi afflato e tensione. Dicevo quindi che perde questa tensione morale, questa tensione vivificante, si riduce a qualcosa di semplicemente reiterato, di biecamente normativo, eccetera eccetera. Tant'è vero che quando si dice oggi come oggi, no, sentite i partiti, sempre i partiti offrono un sacco di spunti interessanti, regolarmente quando qualcuno viene sorpreso col sorcio in bocca dice non mi si faccia la morale, no? Che è una cosa, non accetteremo lezioni di morale da parte di nessuno, questa ormai è diventata proprio una prassi, Però perché? Perché la morale effettivamente, quando in qualche misura perda la correlazione con l'ideale, diventa solamente un qualcosa che ti viene imposto, qualcosa di impersonale, qualcosa di strettamente formale. E da questo punto di vista è interessante metterla in correlazione con un discorso che fa Simmel, facciamo un piccolo inciso. Simmel è sempre stato convinto che ci fosse una dialettica nella nostra società tra vita e forma, con le maiuscole, quindi vita con la V maiuscola e forma con la F maiuscola, che si presta ad una notevole serie di letture. In particolare, se la vogliamo declinare con quest'ottica valoriale, noi possiamo affermare una cosa, ovvero sia che la vita, che normalmente nella società esistono in certi momenti dei fenomeni in cui vita e forma coincidono, ovvero sia dove c'è una struttura, in qualche modo un versante istituzionale e formale che però è in contatto con gli ideali che gli hanno dato origine, ok? Quindi una morale alta, una morale alla quale si partecipa non semplicemente perché si deve fare, ma perché si è convinti che sia giusto farlo. Però poi le vie del mondo fanno sì che spesso e volentieri questi fenomeni, queste forme, si allontanino dal flusso dei valori, da quello che effettivamente è il versante emozionale, il versante etico, e restino però in mezzo ai piedi, come forme vuote. C'è una formula delle scritture molto interessante, che è quella di sepolcro imbiancato, che a me piace molto, ovvero sia qualcuno che appunto sostiene dei comportamenti ma senza crederci, senza metterli in pratica. Quindi, come vedete, il discorso tra, paradossalmente, il discorso del valore e della prassi sono valori estremamente connessi. Cioè, un valore lo vedi, lo riveli nel momento in cui lo vivi, nel momento in cui lo applichi. Parlarne semplicemente per poi fare tutt'altro è non soltanto sbagliato, ma è controproducente, perché genera sfiducia, tanto per rimanere nel discorso. Quindi potete immaginare questo discorso come un'irrigazione, in qualche modo, da parte dei valori della società. I valori continuano a esserci, sono costantemente presenti, però spesso e volentieri non hanno una forma riconoscibile, che è il problema con cui viviamo noi oggi. Cioè, oggi, per esempio, possiamo leggere perfettamente il fenomeno dell'astensionismo in Sicilia in questi termini, ovvero sia non si riesce a trovare qualcosa che effettivamente incarni i valori che vengono percepiti. I valori ci sono, ma non c'è il portatore, non c'è la forma adeguata, non c'è niente al momento, se non dei tentativi che in effetti stanno riscontrando un certo successo, no? Pensate per esempio al Movimento 5 Stelle, che si presenta come alternativa e quindi assorbe, polarizza questo tipo di discorso. Però per molti anche questo è un discorso invece che non offre quella novità e quella possibilità di innovazione che si vorrebbe trovare, e quindi il voto non c'è. 53% sono tanti che non vanno a votare. È impensabile che siano semplicemente disinteressati o semplicemente stupiti. C'è un non voto attivo, in qualche modo, che però purtroppo, ripeto, è ancora in attesa di un qualche tipo di catalizzatore che lo riesca a riportare in una veste un minimo formale. Anche perché non c'è più fiducia. La fiducia, da questo punto di vista, come non mi stancherò di dirvi, è centrale, e soprattutto continua ad essere un problema col quale non sappiamo come confrontarci, esattamente per una specie di circolo vizioso, se ci fate caso, nel senso che se tutto questo rinvio ai valori normalmente non viene mai poi incarnato in comportamenti pratici, la fiducia non si ricostruisce neanche a calci, anzi regredisce costantemente. Prendete le tante riforme che avrebbero dovuto fare del sistema elettorale, delle prebende dei politici, della limitazione degli sprechi, non hanno colto un'occasione che era una. Eppure in una logica strumentale e in una logica spettacolare bastava fare una cosa, no? Non so, cancellare dato blu, hanno fatto in Francia, e tutti avrebbero detto: ecco, vedi, finalmente qualcosa cambia, perché insomma siamo su un livello abbastanza basico. Però non hanno fatto manco quello. Quindi effettivamente il divorzio tra una sfera e l'altra è al momento abbastanza marcato, su questo non c'è niente da fare. Aspettiamo, vedremo che succede. Allora, nel frattempo, domande? Quest'ultimo inciso su vita e forma, l'avete capito? Sì, eh? Mi fido. Vabbè, ci torneremo sopra. Allora, nel frattempo... Allora, questo è un poeta del XX secolo greco, si chiama Costantinos Cavafis, e questa credo sia una delle più belle poesie del XX secolo che abbiamo avuto la fortuna di leggere. Leggo io perché temo sia abbastanza lontana la questione. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada, che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Vi faccio presente che ad oggi Itaca continua ad essere uno dei simboli più diffusi nella nostra cultura. Torna dappertutto, dai panini dell'autogrill, alle trasmissioni televisive, agli oggetti che vengono venduti più o meno in giro, e rinvia evidentemente a una metafora ricchissima che è quella del viaggio, che è esattamente lo stesso discorso dei valori che facevamo un attimo fa. No. Il punto centrale è questo: Itaca in quest'ottica è un valore, è un ideale, non è altro. Quindi devi scegliere un ideale lontano. Un ideale che ti permetta di camminare per tanti anni, che ti permetta di fare anche altre cose, perché come vedete Cavafis, che è un poeta, non ci mette in mezzo particolarmente l'economia, però c'è anche l'economia, devi andare nei mercati, trafficare, comprare le spezie, ma comprare anche i profumi, devi andare a parlare con i dotti. È un comportamento di vita ricco quello che ci si aspetta da te, non è semplicemente un tipo di cosa che ripeterai per tutta la vita. È una serie di cose che serviranno per permetterti di arrivare ad Itaca, ma Itaca appunto è semplicemente ciò che ti regala il viaggio, non ha in sé nessuna cosa particolare, potrebbe essere un valore qualunque, non è necessariamente importante che sia una cosa stratosferica per certi versi, ma deve avere queste caratteristiche, deve permetterti di viaggiare a lungo, di arricchirti, di imparare, di apprendere, di essere curioso fondamentalmente, no? E quindi deve essere un qualcosa che ti permetta di bilanciare le esigenze economiche, che sono evidentemente importanti. Nessuno vuol dire che le esigenze economiche non siano rilevanti per quanto riguarda la sopravvivenza, per quanto riguarda la vita, per quello che volete. Però come in tutte le cose, anche lì ci deve essere una misura. Le esigenze economiche vanno bene fino a un certo punto, poi uno può fare anche altro, anzi dovrebbe fare anche altro. Tenete presente che nella gran parte della nostra vita sociale umana le esigenze economiche erano un tot, una cosa che andava soddisfatta per potersi poi dedicare a qualcosa di più importante e divertente. Noi abbiamo trasformato le esigenze economiche nelle uniche concepibili ed è un passo abbastanza importante, passo piuttosto problematico per molti versi, perché questa monodimensionalità della nostra cultura ci impedisce tutto il resto, ci impedisce di parlare con i dotti, ci impedisce di godere dei profumi, ci impedisce di godere dei mattini d'estate, ci impedisce di camminare, tutta una serie di cose abbastanza interessanti. Laddove invece appunto Ithaca è questa summa della buona vita fondamentalmente, no? L'Odissea di fatto è questo, l'Odissea è il nostro percorso, il motivo per cui ancora leggiamo e parliamo di una cosa scritta 3000 anni fa, alla faccia del 1995 dei libri di cui parlavamo l'altra volta, è che è effettivamente il modello della vita dell'uomo, no? Tant'è vero che quando te vanno male le cose, che succede? È stata un'Odissea. Non è casuale, è normale, perché noi ci concepiamo come persone in viaggio. Il nostro modo di vivere, il nostro sistema, il nostro ritmo, tutto quello che ha a che fare con la nostra vita, tanto per quello che dicevamo la volta scorsa, se vi ricordate, sulla spazializzazione delle cose. Come la vuoi interpretare la tua vita se non in termini di un viaggio? Non ce ne sono altri, no, quindi tu viaggi. Il problema è verso dove viaggi e perché viaggi. Quindi questo è un po' il problema dei valori, la direzione e la ragione, il senso. Non è casuale che, di nuovo, una parola che significa un sacco di cose, no? Senso unico vuol dire direzione, buonanotte. Ma senso della vita non vuol dire soltanto direzione, vuol dire qualcosa di più. Vuol dire ragione, vuol dire intima essenza, no? Quindi, come vedete, anche il senso è un altro termine che avremmo potuto mettere in quelli che abbiamo selezionato l'altra volta per lo spazio. Senso è tutto. E vi ripeto, torna anche a quello che dicevamo sulla carriera qualche lezione fa quando abbiamo parlato del lavoro. Carriera è un termine che viene dallo spazio, manco a dirlo, vuol dire strada carraia fondamentalmente, ovvero sia vuol dire luogo lungo il quale ti sposti, e direzione e senso. Quindi la carriera noi la privilegiamo e la troviamo interessante e importante perché? Perché dà senso alla nostra vita, è un modo per incamminarsi in una qualche direzione. Quindi, come vedete, il ritorno di tutta questa definizione simbolica è costante. Noi abbiamo bisogno di stelle, di orientamenti, di carriere, di strategie, perché la vita in qualche misura significhi qualcosa, perché altrimenti è semplicemente un succedersi di momenti che si può scegliere di vivere così, per carità, ognuno sceglie di vivere come vuole, però diciamo che nella prospettiva del lungo periodo non è così semplice accettarla, insomma, in linea di massima. E ormai, diciamo, un po' di lungo periodo comincio ad averlo pure io al mio arco. Ok, direi che per il momento facciamo 5 minuti di break. Bene, allora confermo che non c'è lezione l'8, così a sto punto è ufficiale. Confermo pure, per chi fosse interessato, che c'è questa cosa, questa chiacchierata a Roma alle 18:30 alla libreria Mondadori in via Piave 18. So, un sacco di cose più di prima, fortissimo sto punto. E quindi chi volesse venire sarà il benvenuto. Allora, stavo chiacchierando con un paio di vostri colleghi prima nel break e c'è un rinvio abbastanza interessante che fa Mongardini, che è opportuno riprendere, che è a pagina 201 per chi si trovasse il manuale sotto mano. C'è una citazione di Georges Bataille, che è stato un pensatore, artista e sociologo francese del XX secolo, anche lui, che faceva parte di una cosa che si chiamava Collegio di Sociologia, insieme a tutta un'altra serie di nomi fantasmagorici della cultura francese del periodo. C'era Michel Leiris, c'erano Tristan Tzara, c'era Roger Caillois, insomma una serie di nomi notevolissimi. E una delle cose che ci dice Bataille, che stava appunto lavorando per una sociologia diversa insieme agli altri, è questa: è prerogativa di un piccolo numero di uomini accorgersi che un mondo ha senso solo se è sacro. Che è un'affermazione abbastanza impegnativa, se vogliamo, per molti versi, ma che merita qualche ulteriore riflessione, in effetti. Che cosa significa, qui ci sarebbe da dire una montagna di cose, ma effettivamente cercheremo di trattenerci un tantino. Però bisogna cominciare a riflettere su una cosa, per esempio, che il termine fede e il termine fiducia hanno la stessa radice, che sono due fenomeni strettamente connessi l'uno con l'altro, no? Tant'è vero che avere la fiducia è un po' come la fede, nel senso che non cede al primo contrattempo, non cede alla prima smentita, necessita di più e più volte per potersi inclinare. È qualcosa che resiste all'evidenza, che resiste all'empiria. Tu puoi fidarti di qualcuno anche se questo qualcuno ti ha tradito più volte, puoi continuare ad avere fede, più o meno il discorso è lo stesso. Quindi quello che emerge nel momento in cui effettivamente riconosciamo che la fiducia è fondamentale per il legame sociale, per la coesione sociale, e che questa si fonda su elementi che non sono semplicemente razionali. Ecco perché Bataille invoca il sacro, perché c'è bisogno di una fondazione trascendente, di un rinvio a qualcosa di non visibile. Come vedete, qui siamo addirittura ben oltre quello che dicevamo dei valori, non è più semplicemente un valore lontano ma visibile, qui stiamo oltre, stiamo nell'altro, nel meta, in un certo senso, nel metadiscorso legittimatorio. Però in effetti questo è un qualcosa sul quale è importante riflettere, ovvero sia che tutti i sistemi umani richiedono una fondazione da un'altra parte, e questo paradossalmente è vero anche per la scienza. Non so se qualcuno di voi abbia studiato un grande matematico del secolo scorso, si chiamava Gödel, che ha scritto, che ha scoperto un problema nella matematica stessa. Voi sapete, forse non lo sapete, ve lo dico, uno dei motivi per i quali noi abbiamo questa passione per la matematica è che abbiamo sempre ritenuto che la matematica fosse fondata in se stessa, cioè fosse un sistema stabile, solido, fondato. E siccome noi non siamo solidi, fondati e stabili, cerchiamo regolarmente, come abbiamo detto, di trovare un qualche tipo di ancora, un qualche tipo di fondamento ulteriore. E abbiamo provato a farlo con la matematica, se non che è arrivato Gödel, il quale ci ha fatto presente, purtroppo, che la stessa matematica, per potersi fondare, ha bisogno di un rinvio ad un altro sistema. È metasistemica anche lei. Non puoi dimostrare tutti gli assiomi della matematica facendo ricorso alle sole regole della matematica, lo devi fare con qualcos'altro. Quindi anche lì ci troviamo paradossalmente in una situazione strana. Stessa situazione che si è verificata in fisica. Non credo che abbiamo parlato dell'atomo ancora, vero?
No.
Ok, sapete cos'è l'atomo?
Ciò che non è divisibile.
Ciò che non è divisibile, perfetto. Viene dal greco, a privativa, eccetera, eccetera. E lo cerchiamo dai presocratici, addirittura Anassimene, Anassimandro, poi c'è stato Epicuro, ce ne sono stati tanti, tutti convinti che se avessimo trovato l'atomo avremmo finalmente svoltato una conoscenza affidabile, tanto per restare nel campo. Perché? Esattamente per le stesse ragioni che vi sto dicendo adesso, perché l'atomo, essendo non ulteriormente divisibile, sarebbe diventato il mattoncino definitivo per costruire tutto il resto, sempre perché noi cerchiamo un fondamento solido. È una delle nostre esigenze più pregnanti, anche se magari non ce ne rendiamo conto, anche se magari la chiamiamo in altri modi, ma di fatto noi cerchiamo un qualcosa che ci permetta di fermarci, di stabilizzarci, e quindi abbiamo cercato l'atomo. Una cosa che dovrebbe spiegarci che questa nostra esigenza deve andare reinterpretata è il fatto che l'abbiamo trovato, no?
Sì.
E l'atomo, tutto era tranne che sta cosa stabile che ci immaginavamo. Trovato l'atomo è successo un casino infernale, il vaso di Pandora 2, la vendetta, cioè tutto quello che si poteva immaginare e molto di più l'abbiamo trovato nella meccanica quantistica, in tutte le varie questioni che stiamo cercando di risolvere da 60-70 anni a questa parte, in un casino infernale, cioè sta cosa che doveva fondarci in qualche misura ci ha scombinato tutti i paradigmi di riferimento, ci ha buttato in una situazione nella quale non riusciamo più a capire, a distinguere un bel nulla da nulla. E quindi ecco il paradosso: noi cercando i fondamenti troviamo regolarmente altri problemi, sempre più profondi, sempre più difficili, ma sempre più presenti. L'atomo addirittura non riusciamo più a capire se è materia, energia, spazio, che cosa, dov'è, com'è. Se io dovessi ragionare sulla vostra sedia in senso atomico, la vostra sedia è fatta di nulla. Perché se voi andate a vedere l'atomo, è presente come la raffigurazione dell'atomo, no? È un centro minuscolo con intorno delle cose che si muovono in modo casuale, assolutamente paranoico, ma di fatto è fatto di vuoto, non c'è una materia. Quindi se io dovessi ragionare sulla sedia in chiave atomica, la sedia sarebbe un insieme di tensioni energetiche vuoto, che è un po' quello che diceva Einstein, se vi ricordate, no? La famosa relatività, che cosa dice? Che l'energia è uguale per la materia al quadrato della velocità della luce. Quindi di fatto in certe condizioni un po' particolari, perché il quadrato della velocità della luce comincia a essere tanta roba, ma ad ogni modo in certe condizioni particolari energia e materia si equivalgono. Ma se io ragionassi in senso atomico, in senso a livello atomico anche adesso, tutto ciò su cui sto è come se non ci fosse, paradossalmente, per cui questo fondamento che dovevo trovare mi ha spiazzato molto più di quanto non potessi immaginare, molto più di quello che ero spiazzato prima, se vogliamo. Quindi, come vedete, è una ricerca, anzi una cerca, se vogliamo usare un termine un po' più sofisticato, che ci sta insegnando delle cose, ma che non ci dà quello che ci aspettavamo. Cioè il fondamento, se c'è, è da qualche altra parte.
È quello che dice quella poesia lì.
In che senso?
Nel senso che cerchiamo il fondamento che in realtà potrebbe anche non esistere, però il fatto stesso che lo stiamo cercando ci porta a conoscere ancora di più.
Esatto, questo può essere un buon modo di leggere la poesia. Però appunto è questa la questione. Il nostro problema è che noi lo vorremmo trovare, vorremmo che fosse concreto e vorremmo che fosse ricco.
Diversamente. La ricerca poi non è detto che si trovi.
Lo so, però voglio dire, la ricerca da questo punto di vista è una ricerca di senso, in questo caso invece è una ricerca piuttosto strumentale per ovviare a delle difficoltà esistenziali ed essenziali che ha l'uomo effettivamente. Abbiamo detto più volte che l'uomo, essendo non fondato, per non dire sfondato perché potrebbe portare tutta una serie di strane idee nella decrittazione, quindi essendo non fondato l'uomo ha bisogno di trovare stabilità da qualche altra parte. Allora, contro questa ricerca empirica dell'atomo, Leiris, Bataille, Cavafis e molti altri sostengono che l'unico fondamento plausibile e sensato è appunto il rinvio al trascendente. Qual è il punto con cui bisogna assumere questa informazione però? Una distinzione che Mongardini riporta nel manuale, non me lo ricordavo, mi fa molto piacere perché la trovo estremamente importante, tra religiosità e religione. Ed è una distinzione operata da Simmel, tanto per cambiare, d'altronde da simmeliani non è che potete aspettarvi molto d'altro oggettivamente. Che vuol dire? Vuol dire che nel fenomeno religioso, in ossequio a quello che vi dicevo prima, al discorso di vita e forma, Simmel distingue due momenti. Uno, che è il momento soggettivo di aspirazione al trascendente, che chiama religiosità, e che è quindi interiore, umano, un'esigenza umana. Simmel la chiama una costante antropologica, nel senso che ritiene che tutti noi, in diverse forme, ambiamo, comunque aspiriamo a trascendere quello che esiste. Dall'altra parte invece c'è la religione. E la religione cos'è? È la forma che questa aspirazione assume storicamente. Quindi nella religione cattolica, per esempio, cosa abbiamo noi? Abbiamo l'aspirazione dei fedeli, che è religiosità. E il modo in cui questa aspirazione è stata istituzionalizzata, organizzata, costruita negli anni, che è religione. Quindi la curia, le chiese, tutto questo è religione, è forma, ma non è soltanto religiosità. Ok? Anche qui vale il discorso che facevamo prima, ovvero sia le due cose possono coincidere e probabilmente nei primi secoli della fede cattolica coincidevano. Poi però pian piano, no? Soprattutto fino ad arrivare al 1400-1500, che era stato appunto il momento della riforma, se vi ricordate, quindi della separazione più netta, a un certo punto la religione, la forma, assume delle sue dinamiche essenziali, particolari, e la religiosità non ha più spazio al suo interno, o sempre meno, e quindi deve soddisfarsi in qualche altro modo. Questo è il punto centrale della questione. Ovvero sia, separando religione da religiosità, quindi versante formale organizzativo e versante invece effettivamente, genuinamente trascendente, Simmel cosa ci dice? Che noi possiamo essere religiosi senza religione. Noi possiamo essere religiosi con altri sistemi, con altre strategie, passando per altre strade. E quindi questo cosa ci dice ancora? Che effettivamente è questa l'energia alla quale fa riferimento Bataille, non una chiesa, non l'Islam, non la Chiesa Cattolica, non la Chiesa dei Santi degli ultimi giorni, ma questa esigenza umana a trascendere la realtà. Questo fonda la religione, scusate, questo fonda la società, fonda il legame sociale, fonda la fiducia, tutto questo si fonda su una dinamica squisitamente interiore. Tant'è vero che dice Simmel cosa? Che tu puoi trovare la religiosità in uno stormire di fronde, in un particolare momento della giornata, in un particolare oggetto. Non c'è un rinvio necessario al clero, non c'è un rinvio necessario ai simboli della religione istituzionale. Tutto questo può esserci, ma non è fondamentale, non è essenziale. Tant'è vero che, per esempio, una delle vesti che ha preso la nostra esigenza di religiosità è stata la scienza, paradossalmente. La scienza che si vorrebbe, come abbiamo detto più volte, oggettiva, neutrale, razionale, fredda, pura, tutti questi aggettivi interessanti. Eppure la scienza viene da molti vissuta come salvezza, non semplicemente per il suo valore euristico, per la sua capacità di scoprire cose, ma perché attraverso queste tu potrai essere salvo. E questo lo vedete benissimo dove, per esempio, come vi dicevo, se prendete uno dei tanti serial che parlano di ospedali, catastrofi, campi, eccetera, eccetera, no? Tutte queste cose qui, vedete perfettamente come la gran parte degli utenti viene tratteggiata in modo fideistico. Lei deve salvarmi. Questo tu lo puoi dire a un medico, ma lo puoi dire pure a un prete, è uguale. Sono frasi che non sono scientifiche, sono frasi che rivelano un'ulteriorità, un qualcosa di trascendente, di nuovo, per cui in questa pratica tu spesso e volentieri trovi il modo per sopravvivere, per andare avanti, per essere salvo, perché la religione spesso e volentieri è una questione di salvezza, come sappiamo, no? E questa cosa dov'è che culmina nel nostro tempo? In Scientology, tanto per dirne una. Cioè una religione fondata sulla scienza. Ci siamo arrivati proprio dopo step e step, no? Dopo lunghi passi su questo cammino, alla fine l'esito finale quale poteva essere? Esattamente questo, che tu in qualche misura unisci paradossalmente l'una cosa e l'altra. E Scientology ha milioni di fedeli. Non è una cosa sulla quale si può scherzare più di tanto,
anche
ragazzi.
Comte aveva creato la Chiesa Positiva, anche Comte.
Ci hanno provato in tanti, perché anche Napoleone, no, se ci pensiamo, perché l'esigenza religiosa rimane, e quello è il punto, viene divertita, viene spostata, viene orientata altrove, ma non è sopprimibile, quello è il punto centrale. Tant'è vero appunto che poi si trasferisce anche, per esempio, sull'economia. Come vi dicevo, la ragione per cui continuiamo ad ascoltare gli economisti che stanno sbagliando da 5 anni a sta parte almeno, e mi voglio trattenere, è perché per noi quello non è un problema di ragione, è un problema di fede. E guardate il vocabolario, i guru dell'economia, guru è un termine religioso, non è casuale. Le cattedrali del consumo, il santuario della borsa. È un continuo. Se voi andate a leggere il discorso corrente su questi oggetti, scoprirete che è intriso di termini che rinviano ad una concezione religiosa. E l'unico modo per spiegare come mai stiamo obbedendo così ciecamente ad una serie di precetti che sono stupidi, perché sono stupidi, è semplicemente riconoscere che non lo facciamo per un problema razionale, ma lo facciamo perché pensiamo che loro possano salvarci. Non ci sono altri modi per leggere la realtà oggi con un minimo di speranza di accostarci a quello che accade. Questo perché, peraltro, perché dall'illuminismo in poi la lotta contro la religione istituzionale è stata formidabile, no? La scienza si è in quel momento opposta frontalmente alla religione, cosa che prima non accadeva. E per questo vi invito ad integrare lo studio che farete nei prossimi giorni, non soltanto col manuale, ma anche col primo capitolo del mio libro e con i primi due capitoli di Morin, che sono esattamente questi argomenti qui. Quindi, dicevo, inizialmente la scienza, la famosa rivoluzione scientifica, con Galileo, con Copernico e tutti i grandi nomi, non era assolutamente in rotta di collisione così netta con la scienza come ce la immaginiamo noi. Anche il processo del famoso eppur si muove era comunque una questione interna alla religione, perché Galileo e i suoi colleghi pretendevano cosa? Di essere degli interpreti migliori del messaggio divino che non i preti, ma non intendevano affatto dire che non ci fosse un messaggio divino. Tant'è vero che la faccenda del fatto che Dio ha scritto la verità nel libro della natura, che va decrittato con la matematica, significa esattamente questo, non era una battuta. È che al tempo si riteneva che esistessero due verità separate, una per la massa, che era quella delle scritture, che erano piene di cose, di frasi e di situazioni buffe, e l'altra invece per le persone più ferrate, che era la matematica. Ma la matematica era perfettamente all'interno del sistema religioso. Capite? E solamente con l'avvento dell'illuminismo, con l'avvento della modernità, con una presa di coscienza diversa da parte della scienza e con l'estinguersi sempre maggiore della religiosità all'interno della religione istituzionale, che c'è questo grosso divorzio. E quindi noi ci troviamo ad avere un fortissimo pregiudizio contro la religione, che ci piaccia o no, anche se 86% di noi si dichiara cattolico, se il 95% fa il funerale alla fine, come vedete i comportamenti contraddittori si sprecano. Però noi non riusciamo più a chiedere serenamente alla religione quello che dovrebbe darci. Spesso e volentieri noi ci vergogniamo perfino di immaginare un'esperienza religiosa o qualcosa che non sia razionale, perché il bombardamento del razionalismo e dell'utilitarismo è tale che tu a un certo punto tendi a considerarti una personcina con i piedi per terra, tanto per restare con le famose metafore dello spazio, e non hai più il coraggio di immaginare oltre. E questo è un problema, perché come abbiamo visto, se non immagini oltre non vai a Itaca. Quindi è un'altra spirale negativa che ci si porta dietro, no? Però al di là della nostra consapevolezza, i nostri comportamenti spesso e volentieri tradiscono questo bisogno di trascendenza. Tant'è vero che noi continuiamo a ricoprire dei modelli di comportamento che non avrebbero nessun motivo, con delle valenze ulteriori. Vi faccio un esempio banale. Quando uno è triste, oggi che fa? Shopping. È normale, no? Noi abbiamo deciso che se tu vai a comprarti un paio di scarpe, facciamo un esempio, ti rimetti il morale in ordine. Ora, da un punto di vista logico, voi riuscite a vedere perché ci sia questa connessione? Perché non c'è. Però noi, come vedete, continuiamo a escogitare strategie per le quali riuscire a soddisfare entrambe le questioni, per cui l'atto dell'acquisto diventa in qualche modo, se ci pensate, formalmente è abbastanza simile. Chi è che mi chiedeva cos'era l'isotopia l'altro giorno? Ecco, questa è una manifestazione isotopica, nel senso che se io esco e compro un paio di scarpe, di fatto sto facendo un sacrificio. Non so se vede la correlazione, perché sto sacrificando dei miei soldi, cioè sto trasformando qualcosa in qualcos'altro. Non so se mi spiego. È un termine che la vostra collega ha trovato nel mio libro, che è una citazione da Gilbert Durand, che mi era passata al momento di mente quando me l'ha chiesto, quindi mi ha preso un attimo a sprovvista. Isotopia che vuol dire? Vuol dire che in diverse configurazioni di comportamenti e di eventi dei gesti occupano lo stesso spazio, per cui in una sfera religiosa tu sacrifichi bruciando, che ne so, l'incenso, tanto per dirne una. Ma in una sfera commerciale come fai a sacrificare? Spendendo, perché per te il denaro a questo punto è un bene, no? Se te lo alieni ti stai privando di qualcosa di importante, quindi acquistare significa in qualche misura sacrificare, ed è il metodo di giudizio col quale ragioniamo oggi. Come vi dicevo prima, una cosa vale se costa, perché siamo entrati in quell'ottica. Però costare è un verbo che si può interpretare in un sacco di modi diversi, capite? Quindi nel momento in cui tu sacrifichi il tuo denaro per ottenere qualcosa, stai di fatto facendo un sacrificio a un qualche dio, nella fattispecie il dio dello shopping, che insomma non so come sarà, ma speriamo che sia diverso da quella che veste Prada, perché sennò ci hanno fregato clamorosamente a tutti. Ma ad ogni modo l'idea generale è quella. Non solo, ma se ci pensate, anche molti altri tratti dell'universo economico sono mitici, no? Per esempio, se ci avete mai pensato, la crescita infinita. Il sistema economico pretende di crescere ad libitum. Secondo voi è un concetto razionale? Sono miti. Quello è il punto, la mano invisibile, la crescita infinita, tutto questo è di fatto nascosto sotto le pieghe della matematica e di tutto nell'occhio tecnico. È un parlare simbolico, un parlare mitico, perché è l'unico modo in cui tu riesci a convincere e coinvolgere milioni e milioni di persone a comportamenti che tutto sommato non sono particolarmente ragionevoli o razionali. Lo fai mettendo in gioco altro, per esempio dicendo cosa che è stata la chiave di senso della modernità, che avere oggetti è salvarsi, è essere felici. Tutta la retorica della felicità di fatto su cosa verte? Su questo, che noi abbiamo interpretato la felicità come un insieme di oggetti, risorse economiche ed oggetti. Tant'è vero che com'è che controllavamo il nostro benessere, o quello che continuiamo anche a controllarlo, col prodotto interno lordo, che è una misura assolutamente sbagliata per un ragionamento di questo genere, no? Però, come vedete, ci sono delle chiavi di lettura della materia, della materialità, di comportamenti abbastanza, come dire, quotidiani, anodini, che li trasformano in altro, in modi per stare meglio, in modi per essere felici, in modi per essere salvi. Quindi c'è una stretta correlazione tra religiosità e consumismo, c'è una stretta correlazione tra religiosità e scienza. Tutto il nostro vivere è di fatto fondato su un sentimento di religiosità frainteso, che non si riconosce e quindi cerca di soddisfarsi dove capita, dove può, dove gli dicono che probabilmente... Che cosa?
Che sulla religiosità non ci si va a rifare sulla religione, quindi in chiesa o di altro, lasciar pensare anche questo, perché non ci si rivolge a un qualcuno che magari...
Ma infatti, dice qui il vostro collega, allora perché non torniamo alla religione? Di fatto ci stiamo tornando, quello è il punto. Dopo tutta una serie di anni e decenni in cui abbiamo parlato di desacralizzazione, secolarizzazione, tutta una serie di parole lunghissime che c'entravano su questo, da quando è arrivato Papa Wojtyła, o comunque negli ultimi anni di Papa Wojtyła, c'è stato un ritorno di culto impressionante in termini di milioni di individui, non è casuale.
Adesso dice l'allontanamento perché abbiamo quest'altro
che è piano piano, però voglio dire, la testimonianza della faccenda qual è? Che appunto c'è una costante attenzione a quello che può in qualche misura raccogliere questo genere di istanze, e che la Chiesa Cattolica avrebbe ancora la possibilità di recuperare parecchio in questi termini. Perché bisognerà vedere come se la giocano, ma per esempio.
La storia racconta della Chiesa, insomma, non è che.
Lo so decisamente, ma. Purtroppo poi nell'esperienza pratica, però scusatemi, non so se ne siete informati, perché qui stiamo sul un po' più sullo calma ragazzi, un momento di silenzio, stiamo un po' più sullo specialistico, ma avrete notato che l'attuale Papa ha fatto una serie di riforme un po' particolari, no? Ha ripristinato la messa in latino, ha tende a togliere tutte le modernizzazioni come le chitarre, i canti, la musica pop, per tornare invece alla musica canonica, al canto gregoriano. E questo non è casuale, cioè non è che non crediate che si tratti di una persona stupida. È una strategia ben chiara, ben mirata di recupero, perché uno dei problemi della religione cattolica è che è iperrazionale. E la razionalità con la fede e il trascendente non c'entra niente. Pensate soltanto alla messa. Ci sono numerosissimi rinvii alle scritture, e già questo è impegnativo, perché comunque, no? Pretendere di raggiungere, so se lo vedete in prospettiva, ma pretendere di raggiungere il sacro attraverso la parola scritta vuol dire cercare di far convergere ragione e fede, perché sono strumenti evidentemente di questo genere, e quindi è complicato. Ma poi a un certo punto che succede? C'è l'omelia, che è una rottura totale dell'ordine sacrale del rito. Cioè il rito è un qualcosa che per la sua dinamica, anche simbolica e immaginale, dovrebbe portarti al contatto col trascendente. Allora tu, a metà strada di questo cammino faticosamente costruito con canti, incensi, preghiere, eccetera, eccetera, ci metti uno che te parla per un quarto d'ora. Come dire, la tensione rituale si sfascia fondamentalmente. Quindi, come vedete, aspetta un attimo, come vedete, il dilemma della Chiesa Cattolica è un dilemma in cui non si sa bene come uscirne, perché in qualche modo è il dilemma della nostra cultura, ovvero sia è il cercare di far convivere due dimensioni che dal nostro punto di vista sono reciprocamente esclusive. Da una parte un'aspirazione trascendente, rituale, immaginale, priva di parole, quasi non esprimibile, dall'altra invece un accento fortissimo sulla parola, la parola di Dio, la parola del prete, la parola della predicazione, la parola dell'omelia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, perché allora a un certo punto ha senso una tensione di ritorno verso degli aspetti meno comprensibili? Perché lì c'è il mysterium. Cioè, il rito non ha bisogno che tu capisca quello che viene detto, anzi, se lo capisci è peggio. È molto più affascinante ascoltare qualcuno che mormora delle formule che tu non capisci, come il rito in greco ortodosso, o il rito in latino come era ai tempi, perché voglio dire, non crediate che il fedele medio capisse quello che veniva detto in latino, sentiva soltanto una cadenza, che non a caso è una cadenza con un certo ritmo, se avete fatto caso, perché no, è esattamente lì che il trance viene in qualche modo alimentato. Quindi è molto più come dire, ammiccante o potenziante il versante rituale, cultuale, un qualcosa che non capisci, che un qualcuno che invece ti spiega le cose, perché lì entra evidentemente in gioco la religione, entra evidentemente in gioco l'io, e il superamento dell'io te lo giochi, capite? Più o meno. Quindi la strategia è una strategia sensata. Certo, bisognerà vedere quanto è ormai fattibile nei termini della cultura contemporanea, perché è chiaro che sono delle scommesse abbastanza impegnative, ma se la religione cattolica vuole recuperare terreno oggi, deve puntare su quello, non sul rendersi ancora più razionale, ancora più discorsiva, perché di agenzie discorsive ce ne sono una miriade. Ci sono le ONG, ci sono le associazioni senza fini di lucro, ci sono tutta una serie di santi laici che la intercettano esattamente su quel territorio. Lei non può combattere lì, perché lì perde. Capite? La religione, la Chiesa Cattolica nella fattispecie, dovrebbe essere l'istituzione che mette in contatto col trascendente. Quindi non può giocare soltanto sul razionale, perché razionale e trascendente legano male. Ci sono strategie, ma è una cosa estremamente complessa, per cui è un qualcosa che implica un ripensamento da un punto di vista dell'efficacia dell'istituzione. Il Concilio Vaticano II è stata una tragedia, perché il Concilio Vaticano II è un'apertura alla razionalità, al discorso, alla morale, che però non è appannaggio della Chiesa Cattolica, capite? L'istituzione religiosa dovrebbe occuparsi di trascendenza, non di morale, tant'è vero che la morale può essere perfettamente laica, no? Può essere kantiana, ce ne sono miriadi di esempi di una morale scissa dal religioso, laddove qui il religioso si configura come appunto il salto, il contatto con l'altro.
Però tutta questa apertura, questo ritorno al passato per tanti versi, quindi ritorno al mistero della messa in latino,
e poi tutto il volersi porre col dito puntato dal tribunale dell'Inquisizione, non devi fare questo, non devi fare quest'altro, non devi fare quello, non devi fare quell'altro, non è un'apertura verso la morale che non dovrebbe essere loro appannaggio.
Come dire, cambiare 2000 anni di storia mica è così facile, è chiaro che piano piano, però tenete presente che per chi sta seguendo un minimo la questione, quindi credo praticamente nessuno qui dentro, ma comunque vi informo, ci sono una serie di atti anche amministrativi all'interno del Vaticano particolarmente importanti, per esempio tutta la dinamica che ha portato alla rivisitazione dello IOR recentissima, l'apertura a tutti i canoni della trasparenza bancaria. Cioè, ragazzi, uno dei posti più importanti in termini di paradisi fiscali, ce l'avevamo a casa noi, stiamo sempre a parlare delle Cayman, ma c'era lo IOR che stava qui, e fino all'altro ieri era assolutamente impossibile scoprire chi ci mettesse i soldi, perché ce li mettesse, da dove arrivassero, eccetera eccetera eccetera. Quelli che ci hanno provato sono morti, Calvi, Sindona, vi ricordo dei nomi, tanto per dire, Papa Luciani non lo sappiamo, può darsi, però insomma, diciamo, comunque, ad ogni modo, come vedete, il problema è interessante, nel senso che in Vaticano stanno accadendo cose che sono epocali, anche se non è che vengano segnalate in modo particolarmente evidente. Quindi ci sono, per farvi capire il livello delle dinamiche, ci sono un sacco di segni, indicatori sociologici li chiamiamo, ovvero sia dei fatti che sembrano confermare delle teorie. Però bisogna anche starci un attimo attenti, nel senso che non è che non rientrano quasi mai nel discorso mediatico, perché il discorso mediatico tende a prendere alcuni aspetti della realtà e a presentarteli strumentalmente per ragioni assortite, per distrarti, per farti pensare ad altro, per magnificare una qualche parte, eccetera eccetera. Per riuscire a vedere invece un po' meglio quello che accade, di solito è meglio guardare nelle pagine finali dei giornali, nei momenti di sera tardi, quando fanno quelle trasmissioni interessanti che vengono casualmente quasi tutte intorno a l'una e mezza, in modo che ne veda nessuno, queste cose qui, ecco lì di solito qualcosina di interessante salta fuori. Per cui, tornando a bomba, il problema di religione e religiosità, se lo interpretiamo in quest'ottica, diventa un problema centrale per la società e per il nostro riuscire a viverci abbastanza bene, perché se c'è effettivamente una dimensione sacra della società, prescindendo dalle etichette, quindi non vi sto dicendo tutti cattolici, tutti islamici, tutti protestanti, ma comunque se esiste una dimensione non razionale del sociale che fonda la fiducia, la coesione, la solidarietà, tutti i famosi valori ai quali ci rinviamo spesso e volentieri senza spesso capire perché, e se c'è questa bisogna prenderla in conto, ragazzi, continuare a far finta che non esista, continuare a far finta che la società è una costruzione razionale, che è una costruzione economica, è sbagliato. Pensate soltanto al fondamento della società secondo l'illuminismo. Su cosa si fonda la società? Ancora di più, un atto particolare si fonda sul contratto sociale. Ragazzi, il contratto sociale è una figura aberrante in quest'ottica, perché il contratto è una pratica economica. Tu quando dici contratto pensi immediatamente all'economia, non pensi a dei rapporti sofisticati, non pensi al trascendente, non pensi al legame primario, pensi al legame strumentale. Tant'è vero che la modernità ci presenta la società come un patto tra uguali che si alienano alcuni diritti e alcune prerogative pur di ottenere in cambio altro, ma lo stare insieme non c'è la solidarietà, non c'è l'affetto reciproco, non c'è l'appartenenza, cioè tutto quello che in qualche misura fonda il sociale nel contratto non c'è. Poi ti chiedi com'è che le società moderne non si reggono in piedi, e per forza non hanno un fondamento accettabile che uno. Cioè, tu puoi ridurre il fatto della convivenza di un gruppo con una tradizione ed una cultura millenarie a un atto economico? Non so se vedete la prospettiva, è allucinante. Ed è il nostro orizzonte di senso. Poi dici, perché c'è l'economia in testa? È per forza, perché sono 300 anni che l'economia sta in qualche misura espugnando tutti i termini forti e reinterpretandoli nella sua ottica. L'azienda sanitaria, l'azienda Italia, il contratto sociale, sono tutte battaglie terminologiche che non si limitano però al termine, perché implicano un modo di guardare al mondo. Noi siamo abituati da 300 anni a questa parte a guardare il mondo con occhiali economici, E gli occhiali economici non ammettono l'appartenenza, la gratuità, il disinteresse, il sacrificio, tutte cose che non ci sono. Poi ti chiedi com'è che l'uomo è diventato un avente diritto, com'è che dei doveri ce li siamo persi e abbiamo soltanto i diritti? È per forza, è evidente, capite? Quindi la modernità ha fatto una serie di cose immense, per carità, chi lo nega, però spesso e volentieri ha buttato il bambino con l'acqua sporca. La lotta contro la religione, che era sacrosanta per molti versi, perché chiaramente la forma religione era diventata sempre più ingombrante, era soltanto una questione di gestione politica, di privilegi, di economia, no, basta che andiate a vedere tutte le varie questioni degli ordini monastici, molto meno, andiamo a vedere com'era prima e poi ne parliamo, in confronto stavamo da papi proprio. Allora dicevo, certo c'era questo problema, c'era la superstizione, c'era l'oscurantismo, c'era quello che volevate, però c'era anche altro, e quell'altro era importante. E nel momento in cui l'abbiamo buttato dalla finestra, siamo rimasti senza. E si è creato un'esigenza oscura che a lungo è stata strumentalizzata, quindi è stata strumentalizzata verso la scienza, verso l'economia, verso il consumo. Tornava comodo, no? Un consumo infinito è altrettanto mitico che non una crescita infinita, però noi il consumismo così l'abbiamo interpretato. Consumare, 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 sempre, sempre, sempre. E secondo voi c'è qualcosa di razionale nel consumare sempre, 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 costantemente? No, lo devi costruire come un qualcosa, una pratica che ti salva. Allora vuoi tirarti sul morale? Vai a fare acquisti. Vuoi festeggiare qualcosa? Te compri qualcosa. Che non c'è nessuna correlazione. No, vuoi festeggiare? Esci e regala qualcosa a qualcuno, ti verrebbe in mente, no? Come si faceva prima, una festa, le famose feste con lo scialo per sacrificare veramente. No, oggi esci e te compri un'altra cosa, ancora. Quindi di fatto festeggi sempre, tra una cosa e l'altra, stai sempre a festeggiare. No, comunque, come vedete, la situazione è abbastanza complicata. Quindi questa dimensione religiosa, in senso forte, quindi non di appartenenza ma di necessità umana, è una delle chiavi interpretative degli ultimi secoli. Di fatto, noi possiamo perfettamente interpretare gli ultimi secoli come una deriva della religiosità di luogo in luogo, no? Prima la scienza, poi l'economia, poi il consumo. Oggi ci stiamo interrogando dove sta andando oggi la religiosità. E secondo me torna alla religione, anche perché, come dire, fatto il giro delle sette chiese, tanto per restare nelle immagini abbastanza religiose, poi alla fine torni a bomba in un certo senso, perlomeno ci provi. Quindi potrebbe essere interessante vedere cosa accadrà in questo senso e come questa cosa verrà interpretata. Però sta di fatto che senza questo forte rinvio al trascendente, noi la società non la capiamo, né siamo in grado di intervenirvi. Tenete presente che oggi un altro versante abbastanza accentuato della religiosità sta nella sicurezza, no? Pensate soltanto alle videocamere. Avete presente le videocamere, la sorveglianza, no? Ecco. Avete mai pensato che la videocamera di fatto è quello che Alan Parsons chiamava The Eye in the Sky? È l'occhio di Dio che ti controlla, è l'occhio dell'angelo. Cioè ci sono una serie di spessori simbolici in queste cose che non finiscono più, ma il controllo tramite videocamera di fatto è un atto di fede. Perché? Perché tu non sai per niente chi c'è dall'altra parte e né se arriverà mai in tempo, anzi sai più o meno che non c'è nessuno e che non arriverà nessuno, perché se leggi i risultati in linea di massima sai che ci sono tante videocamere e poca gente che controlla, e poi la speranza che quello che controlla riesca a essere talmente veloce da farti arrivare l'aiuto nel momento stesso in cui ti vede comincia a diventare altro che fideistica, di più un atto di fede vero e proprio. Quindi come vedete il modo con cui noi ci rapportiamo anche all'universo della sicurezza non è razionale, non è razionale, è di nuovo investito di una forte quota di simbolico e di mistico, di mitico, oserei dire, e tutte le articolazioni sono mitiche, capite? Cioè, tra un angelo custode e una videocamera non c'è nessuna differenza, ti guardano dall'alto entrambi. L'angelo custode non lo vedi, è più simpatico, la telecamera è più tecnologica, ma siamo anche nel XXI secolo, non si poteva pretendere, ma presto o tardi faranno delle videocamere con le ali, secondo me. Questo è un momento che ve lo dico, ve lo butto lì ora, ma poi vedremo fra qualche tempo, insomma. Quindi ci sarà un'ulteriore accentuazione di questo fenomeno, capite? Quindi questa dimensione di delega, di ricerca di salvezza, di percezione di insicurezza e di debolezza è costituente della nostra cultura oggi come oggi, ed è una delle ragioni per cui voi siete qui. Quindi vuol dire che voi verrete visti quando opererete non semplicemente come razionalmente agenti di sicurezza o operatori di sicurezza o quello che sarà, ma anche come salvatori, e non c'è niente da fare in proposito. Quindi il vostro ruolo sarà molto più complesso per questo, perché vi verranno chieste cose che non potrete fare, perché salvare spesso e volentieri non è così facile. Poi salvare da che? Che pure lì si comincia con una cosa e si passa poi alle altre, no? Se avete notato, è una deriva che sta, i serial polizieschi la stanno prendendo un po' tutti, cioè prima erano tutti estremamente rigidi, estremamente razionali, ma ultimamente sono più quelli che si innamorano dei ragazzini, li vogliono adottare, vogliono salvare le famiglie intere, vogliono salvare gli immigrati. Cioè questa esigenza di salvataggio sta uscendo dal ruolo del poliziotto per diventare un'esigenza più forte, perché è più forte, capite? Cioè la figura della salvezza la puoi declinare in un sacco di modi. Allora sì, tu vuoi salvare la gente, ok, fai il poliziotto. Quanta gente salvi e quanta non riesci a salvarne? E tutti questi che non salvi diventano un peso, perché tu vuoi salvarli, non vuoi semplicemente fare un lavoro per il quale ogni tanto ne salvi qualcuno, li vorresti salvare tutti, eppure oltre quello che ti compete, per cui lo salvi ma poi quello rimane drogato, rimane solo, rimane abbandonato, rimane senza timbri, e quindi dovresti investire di più, dovresti adottarlo, dovresti sposarla, dovresti trovargli qualcuno che lo faccia lavorare, dovresti fare sempre di più, perché la dinamica della salvezza è più complessa del tuo ruolo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi tenetelo presente nel momento in cui voi andate ad assumere un ruolo di contatto con l'altro, e questo vale per voi come vale per me, come vale per quasi tutti quelli che in qualche misura hanno a che fare con il resto dell'umanità, c'è sempre qualcosa di più in gioco, c'è sempre, c'è anche in te che lo fai qualcosa di più, perché tu non lo fai semplicemente per, capite? Il ruolo non ti esaurisce, tu in quel ruolo riconosci delle ulteriorità, c'è sempre dell'altro, e quindi vuoi insegnare di più, vuoi spiegare di più, vuoi accompagnare di più, e devi tirarti indietro perché non è quello il tuo cammino, non è quello il modo in cui puoi farlo, non puoi farlo per istituzione, perché poi esplodi. Se tu vuoi salvare tutti, poi a un certo punto scoppi e non ti salva più nessuno a te. Quindi anche qui, come vedete, c'è un equilibrio estremamente complesso da tenere presente. Come vi dicevo, le nostre professioni sono professioni esposte alla sindrome del burnout, che è la sindrome del bruciarsi, ed è una sindrome che ad oggi non si sa come curare, e si sa che è definitiva, perché si chiama così non a caso: una volta ti sei bruciato, poi non recuperi, non è che te curi, c'è una parte del tuo essere emozionale che va in cortocircuito, e non è bello questo, evidentemente. Quindi capite che ci sono in gioco un sacco di cose interessanti. Quello che vorrei che capiste, che cominciaste perlomeno a osservare con una certa diffidenza, perché sarà normalmente questo, è appunto liberarvi dai pregiudizi. Cioè religione non è semplicemente il prete pedofilo, non è semplicemente il papa che non paga l'IMU, non è semplicemente l'esaltato fondamentalista islamico. Queste sono delle piccole cose, ma sotto c'è molto di più. Sempre, c'è sempre molto di più in gioco che non questi casi limite che ci vengono ogni volta contrabbandati come l'intera questione. E in quanto piccoli sociologi dovreste cominciare a vedere questo discorso, rinunciare alla, come dire, al tranciare il giudizio, perché i giudizi tranciati ormai ce ne sono talmente tanti che lasciano il tempo che trovano. È molto più divertente interrogarsi e capire perché, cos'altro c'è, verso dove va e tutte queste cose. Okay.